Aspetto un attimo che vengano aperte le mie slide. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Claudio Cunca, sono un professionista della Gontarp, che è la consulenza tecnica citata più volte durante queste presentazioni, è un organo tecnico consulenziale dell'INAIL specializzato nell'accertamento dei rischi. Il mio intervento si focalizzerà principalmente sulla tutela, sugli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore agile e sull'informativa sui rischi. Anch'io faccio un breve richiamo alla normativa di riferimento che è stata più volte citata, in particolare alla legge 81 del 2017, che contiene un capo specifico, il capo secondo, che è relativo al lavoro agile. In particolare all'articolo 22, come saprete, c'è una previsione molto specifica che dice che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile. Chiaramente questa si inserisce comunque una previsione che già esiste nel nostro ordinamento, che è quella relativa al fatto, per esempio, che nell'81-2008 tutti i rischi devono essere comunque valutati. E però c'è questa specifica previsione che è quella relativa all'informativa, cioè a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, quindi anche più frequentemente dell'annualità, un'informativa scritta in cui sono rappresentati e individuati e esposti al lavoratore i rischi generali e i rischi specifici ai quali può essere esposto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile. L'articolo 23 invece, sempre della legge 81-2017, chiarisce che anche il lavoratore che svolge la sua attività come smart worker ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che derivano dai rischi connessi alla prestazione lavorativa che rende, e in particolare tipicamente tutti gli aspetti che riguardano l'infortunio in itinere, quindi tutti gli spostamenti e le mobilità, non solo tra il luogo di lavoro principale e le varie sedi, ma anche tra le diverse sedi di lavoro agile, quindi tra di loro connesse. E questo è un aspetto estremamente importante. Il 3 giugno del 2017 è stata emanata anche la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stata anch'essa citata, che l'articolo 14 è quello che espressamente riguarda gli aspetti relativi allo smart working. E questa direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene un allegato di linee guida, come forse saprete, e in questo allegato il punto 6 riguarda specificamente i contenuti minimi che deve avere questa informativa che viene redatta dal datore di lavoro e che deve essere consegnata al dipendente che opera in modalità di lavoro agile. Quindi questa informativa deve essere consegnata prima dell'avvio della prestazione lavorativa, chiaramente. In essa, come detto, sono individuati i rischi generali e quelli specifici. Deve essere somministrata al lavoratore un'adeguata formazione periodica in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro, e se vengono fornite delle attrezzature di lavoro, nel nostro caso chiaramente, per esempio, tipicamente delle attrezzature informatiche, devono essere conformi a particolari titoli del decreto 81-2008, quelli che riguardano la sicurezza e i requisiti delle apparecchiature e delle attrezzature. Quindi formazione, informazione e anche manutenzione delle apparecchiature, e in questo il lavoratore è obbligato a cooperare con diligenza a tutte quelle che sono le indicazioni che vengono fornite dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza. Per quanto riguarda i contenuti minimi dell'informativa, successivamente vedremo una serie di slide, perché poi INAIL chiaramente, nell'ambito di questa sperimentazione, l'informativa l'ha dovuta necessariamente redigere per consegnarla ai lavoratori, e anche noi, chiaramente si tratta di un'informativa che ha di per sé anch'essa un carattere abbastanza sperimentale, perché è la prima volta che ci cimentiamo con questioni di questo tipo, per cui anche noi al termine di questa sperimentazione annuale valuteremo i risultati e quindi apporteremo alla nostra informativa tutte le correzioni che si rendessero necessarie. In particolare deve contenere indicazioni circa la sicurezza antincendio, i requisiti di igienici minimi dei locali come il microclima, la temperatura e l'umidità, devono essere consegnate le istruzioni d'uso anche in formato elettronico, chiaramente, delle strumentazioni fornite, i comportamenti da tenere in caso di funzionamenti anomali e guasti delle attrezzature, requisiti minimi, quindi i rischi elettrici, ergonomia delle postazioni, ove ciò sia possibile, perché chiaramente parliamo comunque di attrezzature che non è la classica postazione videoterminale, rispetto a quale sappiamo benissimo quali sono le prescrizioni in termini di altezza, posizionamento e quant'altro. Qui parliamo di tablet che possono essere utilizzati anche nelle configurazioni, negli ambienti più disparati, come per esempio all'interno di questa sala, e di smartphone. Quindi chiaramente i requisiti di ergonomia sono molto più labili, molto più difficili da individuare in casi come questo. E è possibile che l'attività di smart working venga resa non soltanto indoor, quindi in ambienti al chiuso come questa, ma anche all'esterno, e quindi anche per ambienti di questo tipo devono essere fornite possibilmente delle indicazioni che saranno relative per esempio all'esposizione alla radiazione solare, alle condizioni meteorologiche, quindi temperature più o meno rigide, più o meno calde, presenza di rischi biologici di varia natura e così via. E quindi cerchiamo di focalizzare, di farvi vedere come è stata sviluppata e i contenuti anche di questa informativa che abbiamo sviluppato in Enail. In pratica noi abbiamo un'informativa che prevede al suo interno, oltre a una parte generale, tutta una serie di allegati che sono specifici e relativi e quindi rispettando i dettami della direttiva che abbiamo visto prima, relativi a ambienti, prescrizioni relative agli ambienti outdoor, prescrizioni relative agli ambienti indoor, indicazioni relative al rischio elettrico, indicazioni a rischio incendio. Sono 5 allegati in tutto, e quelle relative agli attrezzature di lavoro dell'allegato 3. Abbiamo sviluppato una matrice fondamentalmente in cui incrociando i diversi tipi di attrezzature che sono state fornite ai nostri dipendenti, e quindi gli smartphone, un auricolare, un tablet, che nel nostro caso è un Surface, che può essere utilizzato anche in modalità convertibile, quindi collegando una tastiera uno riesce a espandere le potenzialità dello strumento, abbiamo ipotizzato sostanzialmente 5 tipi di scenari lavorativi, ad ognuno dei quali corrisponde corrispondono le diverse attrezzature utilizzabili e quali dei 5 allegati che abbiamo visto prima si possono o non si possono applicare. Queste sono alcune, adesso visualizzo una serie di slide che sono relative ai contenuti proprio effettivi della nostra informativa. Per esempio, per quanto riguarda il lavoro outdoor, noi riteniamo che chiaramente non si possa fare un'attività di tipo standard di word processing, ovviamente, nel senso che in casi come questi, in ambienti esterni in cui le condizioni di illuminazione sono necessariamente molto, molto variabili, quindi condizioni di illuminazione molto intensa o di illuminazione molto labile, noi riteniamo che l'attività fondamentalmente che si può effettuare è quella della lettura di documenti, di effettuare delle comunicazioni telefoniche con lo smartphone, di smistare della posta elettronica, situazioni di questo tipo. Certo, non lavorare su elaborazione testi, fare modifiche, perché è sostanzialmente impossibile in quelle condizioni ambientali. Per quanto riguarda chiaramente le indicazioni, sono necessariamente, diciamo, se vogliamo, anche generiche, nel senso che il problema che si pone in contesti di questo tipo, che è una situazione ancora più indefinita rispetto a quella per esempio di lavoratori che svolgono attività ispettiva o attività comunque in luoghi di terzi rispetto ai quali il datore di lavoro non ha chiaramente la disponibilità giuridica dei locali e quindi non è in grado di caratterizzare compiutamente il rischio, è chiaro che un'informativa di questo tipo deve semplicemente dare delle indicazioni e delle informazioni ai dipendenti e quindi confidare sul fatto che nella specifica situazione sia il dipendente a valutare quali sono le azioni e i comportamenti da adottare in modo da minimizzare necessariamente il rischio. Quindi è chiaro che bisognerà posizionarsi in zone il più possibile protette nel caso degli ambienti outdoor, vedete qui, dalla radiazione solare, evitare condizioni di caldo o di freddo eccessivo, non frequentare aree con presenza di animali incustoditi e così via, evitare luoghi isolati per scongiurare il rischio aggressioni e non svolgere attività in aree con presenza di sostanze combustibili infiammabili, oppure avere prossimità con luoghi in cui sia possibile approvvigionarsi con acqua potabile e adottare tutte quelle precauzioni che consuetamente si adottano quando frequentiamo ambienti indoor, quindi per la presenza, per esempio, se il dipendente sa di essere un soggetto allergico, chiaramente farà in modo di portarsi delle creme protettive o repellenti nei confronti degli insetti, oppure di portarsi dei farmaci antistaminici che possano scongiurare un rischio di uno shock o situazioni di questo tipo. Per quanto riguarda gli ambienti indoor, noi abbiamo fatto una piccola distinzione tra ciò che può essere l'ambiente privato e l'ambiente pubblico. Chiaramente la tipologia di rischi che possono essere presenti in un ambiente pubblico come questo sono diversi e magari anche più difficili forse da identificare rispetto a quello che può essere un ambiente domestico, che è molto meglio caratterizzato dal punto di vista dei rischi. Quindi diciamo che deve esservi adeguata disponibilità di servizi igienici anche qui e di acqua potabile, che le pareti preferibilmente non devono presentare tracce di condensazione permanente, evitare di lavorare in luoghi che siano locali tecnici, disimpegni, corridoi, vaniscala e così via, e luoghi forniti in generale di una buona illuminazione artificiale, sia generale che localizzata, al fine di garantire un adeguato comfort visivo. I soliti discorsi che in questo caso per gli ambienti indoor valgono sostanzialmente per il telelavoro, niente di più, niente di meno. Per esempio, solo che mentre per una postazione di telelavoro in INAIL noi gli RSVP sono chiamati a effettuare un sopralluogo e quindi riescono ad avere personalmente contezza dei possibili rischi che possono essere presenti in prossimità della postazione lavorativa, chiaramente questa attività non può essere espletata in un ambito di smart working e quindi sarà il lavoratore a dover essere necessariamente responsabilizzato e in grado di capire che le finestre, se vi è un'esposizione solare diretta, vanno opportunamente munite di tende, di tapparelle e condizioni di questo tipo. Per quanto riguarda l'uso in sicurezza di attrezzature e dispositivi, chiaramente c'è un generico rimando alla consultazione dei manuali, dei dispositivi che vengono forniti, necessariamente, perché chi meglio del costruttore può dare indicazioni sui possibili rischi, che comunque sono sostanzialmente quasi inesistenti, nel senso che tutti i prodotti informatici soddisfano le direttive di prodotto e quindi sono a monte stati in certo senso standardizzati per essere conformi alle direttive, per esempio per l'inquinamento elettromagnetico, cioè non è che devo necessariamente fornire indicazioni sull'inquinamento. Certo, genericamente sappiamo che anche per quanto riguarda gli smartphone, per esempio, tutti sentiamo sulla stampa che ogni tanto in America tipicamente succedono dei casi di lavoratori che hanno lavorato per 12 ore al giorno con un cellulare fino alla testa, però anche qui bisogna applicare un criterio obiettivamente di ragionevolezza, e al di là del fatto che noi comunque forniamo un auricolare ai nostri dipendenti proprio per scongiurare questo tipo di problemi. E quindi le solite indicazioni generiche sull'integrità delle apparecchiature elettriche, sui cavi di alimentazione, le ciabatte famose che costituiscono il tipico problema in cui le figure che tutti vediamo, se abbiamo un minimo smaliziati in termini di valutazione dei rischi, tutti quegli accrocchi che vengono più o meno costruiti aggiungendo spine più spine in cascata e quindi saturando al massimo la capacità della nostra povera ciabatta multipresa. Per quanto riguarda sempre, ecco, qui c'è il problema della postura e dell'ergonomia che dicevo prima. È chiaro che in una condizione di questo tipo la durata del lavoro svolto in condizioni di postura incongrue deve essere limitata il più possibile, comunque tipicamente alternando, possibilmente facendo delle frequenti pause e quindi interrompendo frequentemente l'attività di lavoro al tablet, al notebook, oppure cambiando frequentemente anche comunque posizione, perché è quasi impossibile assumere una postura ergonomicamente corretta se non in una postazione video terminale con un tavolo posto ad una certa altezza, con una sedia a 5 razze, con tutte le prescrizioni che conosciamo del decreto 81/2008, insomma. Per cui sono tutta una serie di consigli che insomma sono improntati a criteri e a principi di ragionevolezza. Abbiamo anche fornito indicazioni di massima nel caso in cui si fosse chiaramente dei passeggeri su un veicolo, nel senso che può capitare di prendere un mezzo pubblico, può capitare che siamo su una metropolitana e che facciamo smart working seduti su una sedia in una metropolitana, oppure all'interno di un autoveicolo. Quindi chiaramente anche qui ci sono delle fortissime limitazioni all'uso di questo tipo di prodotti all'interno di un veicolo, quindi conformarsi alle indicazioni eventualmente fornite da autisti controllori. Se su un autobus c'è qualche problema e un controllore ci dice qualcosa, chiaramente noi dovremmo rispondere alle sue indicazioni. In linea generale noi non prevediamo la possibilità che su autobus, tram o metropolitane in realtà il dispositivo possa essere utilizzato, ecco, questo diciamolo, lo vedete, è l'ultima prescrizione che noi diamo. Poi magari in sede di aggiornamento di questa informativa si potrà sempre fare qualche piccolo aggiustamento. Chiaramente il guidatore è quasi impossibilitato a fare qualunque tipo di attività di lavoro agile, se non quella con un auricolare, eventualmente di rispondere a una telefonata sostanzialmente, e quindi questo è quello che prevediamo per l'utilizzo sui mezzi di trasporto in qualità di passeggeri o di guidatori. Per quanto riguarda il dischio elettrico, ho estratto alcune indicazioni che sono appunto quelle relative alle multipresa, e quindi anche su queste multipresa sapete che non sono parte di impianto, l'impianto elettrico finisce alla presa a muro, e quindi già la multipresa non è una parte di un impianto elettrico e si trova sul mercato di tutto di più, quindi riguardo la conformità di questi dispositivi, quantomeno che ci sia un'indicazione stampigliata sulla multipresa riguardo l'amperaggio massimo che può essere tollerato, e qui il dipendente deve stare attento lui a evitare di collegare un numero di dispositivi che superi l'assorbimento massimo della multipresa. I cavi devono essere ispezionati regolarmente per verificare che non siano danneggiati, che non vi siano bruciature evidenti, che non vi siano odori sospetti e così via. E poi un ultimo allegato, il 5, relativo al rischio incendio. Anche qui indicazioni generali, diciamo, perché anche in un ambiente come questo, in cui teoricamente potremmo svolgere lavoro agile, chiaramente bisognerà prendere contezza di quelle che è la segnaletica di sicurezza. Io ho visto girare del personale chiaramente vestito di rosso, che sono gli addetti all'antincendio, che devono essere necessariamente presenti, e quindi insomma prestare in casa, prestare particolare attenzione a tutti i problemi relativi al fatto che si possa svolgere questa attività in ambienti come la cucina, che teoricamente possono essere in particolare a rischio per la presenza di sorgenti di ignizione, rispettare il divieto di fumo dove presente e non ostruire ovviamente vie di esodo, e non bloccare la chiusura delle porte tagliafuoco. Io con questo ho concluso il mio intervento, spero, vi ringrazio anche a nome di tutti i colleghi che hanno partecipato, e grazie per tutti per l'attenzione.